Buongiorno a tutti. Intanto vi annuncio subito che non ho nessun tipo di supporto multimediale perché purtroppo sono stato, diciamo, precettato ieri sera per venire qui a fare il nostro intervento e quindi non ho potuto preparare nulla. Però, insomma, ci conosciamo ormai da tanto tempo, le cose che ci raccontiamo sono quelle. Io oggi volevo, diciamo, cogliendo lo spunto, diciamo, dal titolo, individuare invece che tutte le iniziative che stiamo portando avanti a livello regionale, disegnare velocemente in 10 minuti quello che è un po' il modello, no, di implementazione della sanità elettronica in provincia. Beh, intanto porto i saluti della dirigente generale, la dottoressa Ferrario, e comincio inquadrando velocemente, per chi non lo sapesse, quelle che sono le caratteristiche, no, peculiari del Trentino. Dunque, da noi dal 1995 c'è un'unica azienda sanitaria, siamo una piccola provincia, quindi siamo 500.000 abitanti, abbiamo un'unica azienda sanitaria che ha 7 ospedali pubblici e 5 ospedali accreditati privati. Abbiamo 500 medici di medicina generale circa e pediatri di libera scelta, 140-150 farmacie, una cinquantina di RSA con circa 5.000 posti letto, per di fatto quasi tutti non autosufficienti. E quindi, come potete capire, il nostro modello, da questo punto di vista anche organizzativo, è molto semplificato rispetto alle complessità della Lombardia, delle regioni grandi, del Veneto, ma della stessa Sicilia, cioè è molto più semplificato. Quindi gli interlocutori ovviamente sono molti di meno. Il nostro sistema informativo provinciale è molto avanzato, è piuttosto strutturato, è il frutto di un'attività appunto di questi ultimi 15 anni, derivante anche dagli obiettivi specifici, no, che sono stati dati negli anni al direttore generale dell'azienda. Abbiamo quindi un unico sistema informativo ospedaliero per tutta la provincia, un unico sistema di laboratorio, un unico PACS, abbiamo un sistema a Ampere, che sarebbe il sistema che collega i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con il sistema informativo ospedaliero. Tutti i medici di medicina generale e pediatri sono connessi, forse 3 ne mancano, perché sono riottosi, non vogliono proprio farlo, però insomma adesso cominceremo con le penali, con le sanzioni. Anche alla luce del nuovo progetto di digitalizzazione dell'intero ciclo della prescrizione, collegando tutte le farmacie, che sono già collegate tra di loro, la rete delle farmacie esiste, però non sono connesse al sistema informativo ospedaliero. Siamo in questa fase, lo stiamo cominciando a fare, e quindi tutte le farmacie saranno collegate, le RSA sono connesse e siamo partiti recentemente con non un progetto, con un sistema che adesso è a regime di collegamento online al sistema informativo sanitario provinciale di tutti i cittadini. A onor del vero, in questo momento l'abbiamo aperto a 15.000 cittadini, poi magari ne parlo un attimo alla fine, perché è, diciamo, il succo che anticipava prima la dottoressa Ugenti o la dottoressa. Abbiamo aperto a 12.000 cittadini, in questo momento ne abbiamo circa 1 migliaio connessi. Poi spiego meglio magari quali sono gli obiettivi di questo, i servizi che offriamo attraverso questa piattaforma. Volevo semplicemente fare un inquadramento generale nel contesto di riferimento della provincia in ambito in materia di innovazione. Da noi, al di là dell'ambito sanitario, del dominio sanitario, il contesto è molto anche qui strutturato. Abbiamo un progetto ormai attivo da anni, quasi alla fase conclusiva, di disseminazione della banda larga, cioè praticamente dappertutto, anche nelle valli. Quantomeno in tutte le amministrazioni pubbliche, e adesso al 2018 dovrebbe arrivare l'ultimo miglio a casa di tutta la popolazione. Abbiamo recentemente, nel 2005, è stata riordinata tutto il mondo della ricerca con una legge provinciale ad hoc. Si è costituito nel 2011 un'associazione che si chiama Trento Rise, che molti di voi probabilmente conosceranno, che è un collocation italiano del consorzio europeo EIT, in particolar modo con una vocazione sull'e-health e sul well-being. Nasce, diciamo, principalmente da una collaborazione tra la nostra fondazione Bruno Kessler, che è l'istituto di ricerca, e l'Università di Trento. Poi abbiamo, e questo secondo me è un valore assolutamente aggiunto anche rispetto a quello che diceva prima l'assessore dottor Bresciani, in quanto si è costituito in Trentino un hub, un cluster di aziende IT, di imprese IT, proprio in un consorzio. Ci sono 16, attualmente 16 imprese grosse, 16 grosse imprese cioè territoriali, locali, ma anche nazionali. Ne cito un paio, da Telecom a Engineering, ma ce ne sono anche altre. E questo si chiama proprio Health Innovation Hub, perché l'obiettivo è proprio quello di investire in ambito di sanità e di sanità elettronica. E poi abbiamo storicamente, culturalmente, una grossa attività dell'associazionismo, del volontariato. In ambito sanitario, nel 2010 è stata varata una legge, la legge del riordino del servizio sanitario provinciale, che è la legge 16 del 2010, che tra le altre cose, mi concentro sulla questione dell'innovazione, dà, diciamo, delle direttrici. Una ovviamente è quella che è un diktat ormai, quella di uscire dagli ospedali e di andare sul territorio, l'altra è l'integrazione sociosanitaria necessaria e c'è un articolo intero, l'articolo 24, che è dedicato proprio alla promozione e allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, della formazione, dell'alta formazione. In particolare si prevede una costituzione di un soggetto, di un modello organizzativo, no? Che emanato direttamente dal Dipartimento, quindi diciamo una costola del Dipartimento Lavoro e Welfare, che funga da regia, da governo, quindi in tutte le iniziative di innovazione che vanno avanti sul territorio, anche negli altri ambiti, nel senso provenienti anche da ambito universitario piuttosto che dagli altri soggetti, e soprattutto definisce e demanda alla giunta provinciale l'approvazione del piano di sanità elettronica per la legislatura. Piano che è stato emanato all'inizio dell'anno scorso e che diciamo, attraverso 21 obiettivi specifici, quindi misurabili, tende chiaramente alla definizione di questo modello di sanità in rete. Grosso modo su tre dimensioni, no? I 21 obiettivi lavorano su queste tre dimensioni: la dimensione dell'infrastruttura, la dimensione, noi l'abbiamo chiamata dell'infostruttura, la dimensione dei servizi. Infrastruttura intendendola oltre che come collegamento tecnologico, anche come sistema di accesso sicuro attraverso modelli e modalità di accesso sicuro. Raccontava prima Chiara di questo sistema che hanno adottato loro d'accesso attraverso smart card da una parte e OTP dall'altra. Noi anche siamo andati in questa direzione. L'accesso è garantito anche per gli operatori sanitari con credenziali forti. L'infrastruttura va nella direzione di sviluppare laddove ancora sono da completare tutte le basi informative e sistemi informativi. Soprattutto nell'ottica di estenderne l'utilizzo, perché tante volte si dice bene, da noi c'è un unico sistema informativo, però poi se vai a vedere l'utilizzo dei medici di questo sistema, noi abbiamo questo sistema informativo ospedaliero che è diffuso, però ci sono dei reparti o degli operatori che lo usano e degli altri che hanno la ricetta che basterebbe scrivere e stampare, in realtà stampano la ricetta e scrivono a mano. No, cioè, voglio dire, questa poi è la situazione con la quale ci scontriamo, no? Quindi questo vale credo per noi come per tutti, no? È inutile stare a raccontare sempre che siamo bravissimi, poi non è vero, per cui, no. Ecco, poi ovviamente sviluppando infrastruttura e sviluppando l'infrastruttura, l'obiettivo finale è quello di migliorare e di offrire servizi innovativi ovviamente verso il cittadino, ma anche verso l'operatore, no? Nella logica di migliorare la pratica clinica quotidiana. Verso il cittadino, e qui arrivo e poi magari concludo velocemente, verso il cittadino noi abbiamo implementato questo sistema. No, allora, prima volevo. Sì, allora, abbiamo implementato questo sistema che noi abbiamo chiamato Cartella Clinica del Cittadino, è una piattaforma in realtà di servizi online che offriamo al cittadino, l'accesso è forte, avviene con tessera sanitaria o con OTP. Attualmente ci sono 12.000 persone che possono accedere, ce ne sono da maggio, ce ne sono 1.000 in questo momento. I primi servizi che noi andiamo a offrire sono chiaramente il solito ormai accesso ai referti sanitari. In questa prima fase abbiamo degli utenti, chiamiamoli sperimentatori, che vedono tutto quello che c'è, quindi tutto il fascicolo sanitario. Gli altri, che li chiamiamo standard, vedono soltanto laboratorio, radiologia e pronto soccorso, anche perché sono firmati digitalmente, mentre gli altri ancora non tutti, e perché sono ubiquitari, cioè tutti i servizi della provincia e dell'azienda sanitaria inseriscono quasi, cioè totalmente, questo tipo di referto in formato elettronico. Obiettivo entro l'estate di aprire tutto a tutti, e il piano di sanità elettronica in questo senso negli obiettivi va a declinarsi in progetti assegnati a dei coordinatori specifici e monitorati da un apposito comitato d'attuazione, che appunto nel caso specifico dell'utilizzo dei sistemi va a mettere un cronoprogramma, una pianificazione per arrivare all'utilizzo completo del sistema esteso a tutti i professionisti del servizio sanitario. Ritornando a TREC, in questo momento vedono quindi i referti sanitari, possono inserire nel famoso taccuino i referti che hanno acquisito presso altre strutture, forniamo anche lo storico dal 2007, chiaramente i documenti ANTE possono inserirli loro, possono inserire altre informazioni inerenti alla salute, tipo farmaci, allergie, piuttosto che la storia familiare. Possono però, e questa è la seconda funzione, tenere dei diari di salute. Questi diari di salute che vanno e cominciano ad andare nella direzione di offrire servizi innovativi, diari di salute che appunto consentono di registrare parametri fisiologici, la pressione piuttosto che la temperatura, il peso, e stiamo sperimentando con pazienti veri e con medici veri e con, no, il sistema in una logica di servizio innovativo di telemonitoraggio, quello di cui parlava bene prima l'assessore Bresciani. Cioè noi abbiamo scelto tre patologie, le abbiamo scelto in concomitanza con tutti gli stakeholder implicati, cioè con le associazioni di volontariato e di cittadini di patologia, con i medici di medicina generale, con i medici ospedalieri, ovviamente con i decisori politici e con l'azienda sanitaria, e abbiamo scelto i diabetici sia infantile che adulto, abbiamo scelto i bambini con asma, quindi BPCO, e abbiamo scelto i pazienti con scompenso cardiaco. Abbiamo attivato le sperimentazioni, per esempio nel diabete ci sono già 12 famiglie con 3 medici, abbiamo distribuito loro alle famiglie e quindi ai ragazzi, anche per convincerli ad utilizzare questo sistema, dei telefoni smartphone, e ai medici dei tablet, sviluppando delle interfacce per inserire le informazioni e per vedere le informazioni ai cittadini. In questo caso, diciamo, il paziente diabetico deve inserire delle informazioni riguardo per esempio a quello che ha mangiato, e queste cose non sono informazioni che possono entrare in automatico, ma ovviamente ci deve essere un'azione proattiva da parte del cittadino, perché l'obiettivo è anche quello di educarlo, tra virgolette, a comportamenti più attinenti rispetto alla patologia. Dall'altra parte il medico attraverso un iPad può visualizzare dei monitor con degli allarmi per vedere come sta rispondendo il paziente, quindi poterlo contattare per appunto cambiare la terapia piuttosto che richiamarlo. Ultima cosa che ci tengo a dire è che ovviamente questa è una sperimentazione che stiamo facendo, teoricamente si dovrebbe concludere entro 2012, nel 2013 tireremo le somme, nel senso che l'obiettivo di questo progetto Cartella Clinica Cittadino è sperimentare le cose insieme a tutti gli utenti finali e poi dopo la sperimentazione decidere se andare a servizio, no? Quindi investire molti soldi, i soldi in questo progetto sono stati totalmente pubblici, abbiamo messo finora nella prima fase 2 milioni di euro. Però il modello di implementazione di questo progetto e di quelli così innovativi che porteremo avanti in questi anni appunto segue questa modalità, forti dei fallimenti passati, dove il pubblico faceva il commitment, metteva i soldi e diceva all'impresa, cioè all'impresa, o all'impresa addirittura, o all'istituto di ricerca, fammi questa cosa. Poi ci rivediamo tra 3 anni. E ovviamente potevano aver inventato qualsiasi cosa fantastica, ma se culturalmente, organizzativamente, dal punto di vista di servizio non avevi preparato la struttura, era necessariamente, avevi fatto una buona ricerca ma non avevi fatto innovazione. Forte di questi fallimenti, tutta questa cosa qui l'abbiamo cominciata con un altro paradigma, quello che in Europa chiamano i Living Lab, i laboratori territoriali, i PPP, dove c'è pubblico, che è il commitment, e noi siamo nella cabina di regia, privato, che sono le imprese, che sono coinvolte nelle fasi anche di progettazione, e quindi non soltanto nella fase di ingegnerizzazione, e people, cioè gli utenti, in questo caso i medici, le associazioni, eccetera. E questo, secondo anche il modello europeo, probabilmente aiuterà, no, a colmare quel gap che dalla ricerca dovrebbe portare all'innovazione. Chiudo del tutto dicendo che quella cosa famosa che dicevo del hub delle 16 aziende che si sono costituite, È una grandissima sfida che noi abbiamo, perché noi ovviamente con queste aziende abbiamo un tavolo con tutti i soggetti che citavo prima e a livello provinciale loro hanno partecipato adesso a dei bandi con i fondi FESR, bandi che sono per la maggior parte, loro hanno presentato una cosa come una decina di progetti, tutti centrati sull'IELTS. Ovviamente prima di presentare i progetti hanno fatto dei consulti con la pubblica amministrazione, con il dipartimento per capire dove andare, perché di nuovo va bene che i soldi probabilmente li potevano prendere comunque. Ma sarebbe stato sterile perché le aziende stesse che hanno obiettivi di business fa gola avere un laboratorio vivo, reale, dove poter sperimentare queste tecnologie e poi aprirsi dei mercati, no? Anche al di fuori evidentemente della provincia, non possono pensare di fare il business in provincia di Trento. Però la provincia di Trento per loro rappresenta una grossissima opportunità, viceversa per noi rappresenta una fortissima opportunità perché in questo momento le risorse che vengono dalle aziende private sono ovviamente risorse in più che viceversa, come diceva prima l'assessore Bresciani, nel pubblico cominciano a scarseggiare se non a mancare.
Volevo solo chiedere, data appunto la struttura anche morfologica del territorio, della provincia, no? Quindi essendoci molte zone anche di montagna,
Sì.
così, esperienze di telemedicina avete portato?
Beh, noi abbiamo, diciamo ormai, delle esperienze che risalgono insomma, da parecchio tempo, in particolar modo per l'oncologia e per la cardiologia. C'è un centro provinciale, noi abbiamo questi ospedali che dicevo, c'è cioè l'ospedale di Trento, l'ospedale di Rovereto, che sono gli ospedali centrali, poi ci sono gli ospedali periferici che sono di primo livello e lì chiaramente il contatto per l'oncologia, per esempio. C'è un'unica cartella oncologica in tutto il territorio, il centro di riferimento è Trento e dalle valli, praticamente, dagli ospedali periferici c'è un costante, la possibilità di connettersi in telemonitoraggio, in teleconsulto. E questo anche per la telecardiologia. Io ho finito, sono stato,
Grazie,
spero
ci
preciso, anche
risentiremo.
senza slide. A voi.
Grazie.
Passiamo al prossimo relatore, la dottoressa Darchini. Eccola, ben arrivata Anna. E, diciamo, lei ci racconterà un altro modello diverso, che è quello della regione Emilia-Romagna, che appunto, perché a parità di temi sanitari e di servizi sanitari, i modelli con cui le regioni poi rispondono alle esigenze sono leggermente diverse, ma sempre mettendo a fattor comune le esperienze, gli obiettivi, anche tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida di livello nazionale. Grazie.
Buongiorno a tutti.